Allora, anzitutto un saluto a tutti voi. È bello vedere come abbiamo sentito un mondo giovane, un mondo che però guarda al futuro e si prepara al futuro. Io voglio anzitutto ringraziare Padre Giuseppe Ottone e gli organizzatori del convegno perché mi danno proprio la possibilità di esprimere il mio ricordo riconoscente di Padre Rinaldi, perché devo proprio a lui i miei primi passi nella conoscenza della lingua ebraica e insieme con lui la lettura di passi del Corano. La mia riflessione, siccome conoscete già l'essenziale del contributo di Padre Rinaldi, insisterà su alcuni punti del suo messaggio, del suo significato. Ecco, il primo potremmo dire proprio la rivista Bibbia e Oriente e la collaborazione a quella collana della Marietti che traduceva tutta la Bibbia ci lascia intuire un suo contributo fondamentale ed è l'importanza di ciò che abitualmente si chiama Antico Testamento per la comunità cristiana. Possiamo dire anche a livello scientifico, non si capirebbe il Nuovo Testamento se non si conosce l'Antico. Non è uno slogan, ma è una realtà che poi è dolorosamente confermata dal fatto che tante pagine del Nuovo Testamento, molto ricche a livello di messaggio, di pensiero, sono banalizzate in chiave moralistica. Ma tutto questo perché non si intravede all'interno di queste pagine i riferimenti alla scrittura. Ho detto l'Antico Testamento. Padre Rinaldi non usava questa parola. Lui chiamava Vecchio Testamento, perché con il suo umorismo congeniale diceva il vino vecchio è quello veramente buono. Ecco, a parte la battuta, nei miei corsi non uso né antico né vecchio. Dico la parola ebraica, la sigla Tanakh, che vuol dire Torah, profeti e scritti. È l'insieme dei testi che formano la prima parte del canone cristiano, la seconda è il Nuovo Testamento. Un altro punto che vorrei sottolineare di Padre Rinaldi, quindi il primo per me sarà fondamentale ricordare che senza la conoscenza della scrittura non potremo capire il Nuovo Testamento, è una illusione. Il secondo contributo, cioè aspetto caratteristico, è questo. Padre Rinaldi sottolineava, ma con grande forza, la necessità di conoscere bene il vocabolario delle lingue antiche, in concreto la lingua dell'ebraico, analogamente delle altre culture. Tanto che in alcuni convegni entrò in discussione con qualche professore che faceva poesia, lettura poetica. Lui ammirava la poesia, lui era un grande letterato, ma al tempo stesso diceva non possiamo costruire un testo se non conosciamo bene le parole. Ed ecco qui quello che abbiamo sentito dal professor Rizzi, le note lessicali che egli metteva nella sua rivista Bibbia Oriente in ogni numero. Io qui ne ricordo una perché lui la citava a chi come me faceva i primi passi in questo mondo meraviglioso della lingua ebraica. Egli citava un versetto del Salmo Il Signore è il mio pastore, il Salmo 23, quella famosa frase su pascoli erbosi mi fa riposare. È la traduzione della Bibbia CEI, sia nel 1974 sia l'ultima del 2008. Ma Rinaldi faceva osservare come il verbo ebraico yarbizeni, il verbo che da noi è tradotto mi fa riposare, in realtà questo verbo si trova nel codice di Hammurabi. In antico babilonese, Rabatsum è la stessa radice e lì vuol dire è il re che il buon pastore, scrive lui nell'epilogo, che ha fatto riposare, scusate, ha fatto coricare gli abitanti di Sumer e di Accad nella pace. Questi due grandi gruppi di Sumeri e di Accadi che attraverso questo governo unificato ottengono una convivenza pacifica. E l'immagine, questo coricare è l'immagine dell'animale ruminante che quando è sazio, anche se si trova in mezzo a un pascolo verdeggiante, si corica e rumina. Allora la frase del Salmo sarebbe da tradurre in pascoli di erba fresca mi fa coricare. E siamo in un linguaggio simbolico straordinario. Significa che il credente, così parla il salmista, l'autore del Salmo, il credente vive un'esperienza di bene, un'esperienza di amore di Dio che lo sazia. Ed è proprio questa esperienza che poi alimenta la speranza per una pienezza ancora più grande, perché il bene non è una statua di marmo che si congela, ma è una vita che si sviluppa, si produce, si riproduce. E un altro aspetto, ma su questo non insisto in questa sede, non è che Padre Rinaldi guardasse solo al significato delle singole parole, ma era attento al significato delle parole nel contesto, come anche la linguistica recente ha attirato l'attenzione. Invece vorrei fare un accenno sull'apporto che ha dato Rinaldi nella conoscenza dei profeti. Abbiamo sentito che ha lavorato ai profeti minori e soprattutto il primo volume, Amos, con una introduzione a tutto il fenomeno profetico. E qui è interessante due cose anzitutto. Leggendo questa introduzione, Rinaldi mette bene in luce la differenza tra le forme arcaiche del cosiddetto profetismo e le forme nuove, quelle forme nuove che sono rappresentate da quei nomi che noi conosciamo nei testi biblici, i testi profetici. Il primo è appunto Amos, per questo lui curò questa, nel programma dell'edizione della Bibbia, Marietti, la grande introduzione ai profeti è stata fatta con Amos, perché è il primo. Egli sottolinea la differenza e mette in luce come questi nuovi profeti sono quelli che hanno portato un movimento nuovo. Alcuni studiosi parlano un movimento rivoluzionario con la ricerca della giustizia ed equivalenti. Ma ciò su cui in modo speciale merita fare attenzione al lavoro di Rinaldi è il fatto che egli ha sottolineato con grande forza l'aspetto escatologico. E quando si dice escatologico, qui è importante sapere che nello studio della Bibbia la parola escatologico non vuol dire la vita futura, come forse nelle ore di religione, nel linguaggio comune oggi ancora si dice. Nel linguaggio biblico escatologico riflette quella speranza in una salvezza, ma una salvezza che si sarebbe dovuta realizzare sulla terra. Per cui i testi escatologici dicono gli ultimi giorni, in quel giorno. Ebbene, un contributo speciale di Rinaldi è stato quello di mettere in luce come questa speranza escatologica, che sarà poi maturerà poi con la fede nella risurrezione, allora diciamo è speranza nel mondo della risurrezione, ma Rinaldi ha sottolineato che già in questi testi dell'Antico Testamento che sottolineano la speranza di una salvezza piena in questa storia, nella fase finale di questa storia, c'è il tema, l'attesa del Messia. E questo penso è estremamente importante perché, proprio al tempo, l'abbiamo sentito anche prima, al tempo in cui padre Rinaldi elaborava questi commenti e sviluppava questo pensiero, ancora l'idea che ci fosse l'attesa del Messia nell'Antico Testamento era rifiutata, non era accettata da molti biblisti, soprattutto del mondo tedesco e anglosassone. E invece Rinaldi su questo punto ha proprio il coraggio di esprimere chiaramente questa visione, questa concezione. E farei un'ultima osservazione, visto che ciò che dico è anche accompagnato da un lieve suono musicale di voci. La mia osservazione ancora sarebbe questa: la precisione con cui Rinaldi ha fatto il suo lavoro. E questo lo vedo in un testo dove lui parla appunto della speranza messianica e dice: il rampollo spunterà, un rampollo spunterà dal tronco di Jesse. È la promessa che si trova nel libro di Isaia, al capitolo 11. Leggevo appunto nella sua introduzione ai profeti, qui vi cito Rinaldi: un rampollo spunterà dal tronco di Jesse. Noi, quando sentiremo leggere questo passo, per esempio in Avvento, sentiremo leggere: un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, cioè la traduzione comune. Quindi qui insisto su un particolare che, per chi fa anche studi di lingua latina e greca, è sempre lo stesso procedimento: cogliere l'esattezza della traduzione. Ecco, la versione che noi sentiremo sempre: un germoglio spunterà dal tronco di Jesse. Rinaldi invece scrive, e mi ha sorpreso, un rampollo. Mi ha sorpreso perché, trattando l'attesa del Messia, sottolineavo che il testo di Isaia 11 non usa la parola germoglio, ma rampollo. Perché? Perché l'autore di questo testo di Isaia, che è il primo, la prima testimonianza dell'attesa messianica, cioè se noi diciamo che nell'Antico Testamento c'è questa speranza, ci chiediamo quando è sorta, qual è il primo testo? Bene, in ordine cronologico, il primo testo è proprio questo di Isaia 11. L'autore di questo testo prende, porta un pensiero che vuole che sia diverso da una promessa che si trova nel libro di Zaccaria. Allora, per capirci, il testo di Zaccaria che ora leggo si situa intorno al 520. La nascita dell'attesa messianica in senso stretto intorno al 400, circa un secolo dopo. Ebbene, il testo di Isaia 11, che sorge circa un secolo dopo, si richiama a Zaccaria, ma dà un senso nuovo. Mi spiego. Il testo di Zaccaria si riferisce, siamo nel 520, da Babilonia hanno autorizzato che venisse una Zorobabele, che era ancora un discendente della casa di Davide, ma per linea collaterale. Ma lo hanno autorizzato come ministro, come scriba, come guida, chiaramente non come successore di Davide. Anzi, quando l'autorità persiana si accorge che la comunità di Gerusalemme punta le speranze su Zorobabele per la ricostruzione del trono, lo richiamerà, e noi di Zorobabele non sappiamo più nulla. Bene, questa speranza che Zorobabele poteva ancora riconquistare, cioè ricostruire meglio il trono di Davide, è detto nel profeta Zaccaria, che dice: il Signore non parla a Zaccaria e dice: parla al sommo sacerdote dicendo: così ha detto il Signore, Ecco l'uomo, il cui nome è Germoglio. Germoglierà da sé, ricostruirà il Tempio del Signore, egli costruirà il Tempio del Signore ed egli prenderà gloria, si siederà e governerà sul suo trono. Dunque pensate un principe di linea collaterale e di questo principe si dicono queste cose. Cioè, e Germoglio è un nome simbolico che richiama anche Zorobabele, ma qui non facciamo filologia. E sembra che l'idea del germoglio che sorge, che spunta, ma germoglierà da sé. Non è che riceve il trono per eredità, per successione, ma lo ricostruisce e siederà, governerà sul suo trono. Bene, il testo di Isaia 11 non dice un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, che vorrebbe dire che è ancora un discendente di Davide. Per linea genealogica avrebbe ricostruito il trono. Usa una parola volutamente diversa e questa parola la traduciamo rampollo, chiaro è un sinonimo, ma non è la stessa. Ebbene, ciò che mi ha sorpreso è proprio che Rinaldi, scrivendo nella sua introduzione, non facendo l'esegesi di Isaia 11, mette rampollo, spunterà. Cioè, per me mi ha colpito questa attenzione al testo, questa precisione. E poi, per completare, è chiaro che quando questa attesa del Messia si diffuse, noi la troviamo testimoniata in vari salmi e Rinaldi li cita. Al tempo in cui ancora molti studiosi dicevano sono salmi regali, sono salmi che parlano del periodo dei re, e invece sono salmi del periodo dopo l'esilio, salmi con cui si tiene viva, si cerca di dare un contenuto alla speranza messianica. Ebbene, quando questa attesa messianica sarà sviluppata, diventerà patrimonio condiviso, si rileggerà anche il testo di Zaccaria, allora anche la parola germoglio verrà letta come sinonimo del Messia, questo lo troviamo nel libro di Geremia. Ecco, allora per concludere, questo senso della precisione scientifica, guardate, non riesco a esprimervi ciò che ho provato quando, leggendo in questa introduzione, lui non dice il germoglio, come era comune dire, ma dice rampollo, vuol dire che non ha scritto una parola biblica senza controllare il testo ebraico. Ecco, io spero che da tutto questo almeno un messaggio possiamo raccogliere, ed è che prima riscoprire l'amore alla parola di Dio per chi è credente. Questo è fondamentale se vogliamo veramente pensare a un futuro nuovo per noi, futuro nuovo per le nostre comunità cristiane, per le nostre chiese. Andare alla scrittura se vogliamo anche pensare un domani a un dialogo interreligioso. E poi un'altra conclusione più generale. Come il lavoro di padre Rinaldi è stato così preciso, serio e ha portato frutto. Io credo qualunque lavoro nella vita saremo chiamati a svolgere, se lo svolgiamo con impegno, con serietà, con onestà, questo lavoro non solo realizza qualcosa di positivo per noi, ma lascia un'eredità per il futuro. Grazie.